MPA, proprio per la fine, diciamo, di questo anno di attività politica, perché di fine si tratta, ha inteso tracciare qualche tracciare una linea e analizzare soprattutto quello che ci ha interessato in prima persona sin dalle prime battute di questo nostro percorso, che è iniziato un anno e mezzo fa. In particolare ha inteso il gruppo consiliare curare questa iniziativa, che appunto è una conferenza stampa, in un luogo dove si possa anche convivialmente condividere con i nostri amici della stampa l'iniziativa, perché la stessa abbia sia un valore politico propriamente detto, sia anche un valore augurale, perché insomma siamo a fine anno ed è bene, siamo in prossimità soprattutto delle feste del Santo Natale, ed è bene insomma che con i nostri amici giornalisti abbiamo a condividere, oltre che con la popolazione attraverso di voi, delle riflessioni. È passato, come dicevo, un anno e mezzo. Noi all'inizio di questo anno e mezzo eravamo interessati in prima persona, e lo siamo stati non per grazia ricevuta o per nostra scelta personale, ma per scelta dei cittadini. Ci trovavamo un anno e mezzo fa a partecipare al governo di questa città con posizioni del tutto rilevanti, importantissime. Avevamo un vice sindaco nella persona dell'onorevole Gennuso, avevamo un assessore al bilancio nella persona dell'amico Salvatore Gonzales, e con queste due figure riteniamo di aver portato a termine in più occasioni delle, diciamo, iniziative molto importanti, visto e considerato insomma che questa città ha beneficiato di finanziamenti regionali per circa 6 milioni e mezzo di euro e via discorrendo. Quindi un periodo abbiamo condiviso questa azione di governo. Ad un certo punto qualcosa si è rotto, direi meglio siamo stati estromessi, e non stiamo a ripetere qui tutte le fasi di questa estromissione, e oggi ci troviamo in una fase di severa opposizione, attenta opposizione, che ci vede tirare delle conclusioni su appunto questo anno e mezzo, in particolare sul periodo che noi non abbiamo più condiviso come governo. Riteniamo innanzitutto che questa amministrazione stia rimanendo nella storia per essere l'amministrazione dei buoni propositi, che rimangono solo tali. Hanno scritto e abbiamo divulgato a questo punto la nostra responsabilità per il periodo che siamo stati al governo, l'abbiamo anche noi, abbiamo divulgato alla popolazione di Rosolini e alla cittadinanza un libro dei sogni, perché avevamo detto di cambiare tutto e tutti soprattutto, avevamo parlato di discontinuità col passato, avevamo parlato di modificare gli assetti organici di questo comune e di cambiare quelle che erano le sorti di una città attraverso un'azione che si doveva distinguere totalmente, dico totalmente, dalla precedente amministrazione. Oggi dobbiamo dire, purtroppo, rammaricati, perché noi andiamo e lavoriamo per il bene della città, che nulla è cambiato. Che nulla è cambiato perché questa amministrazione ha mantenuto l'organico, e per organico noi intendiamo chiaramente gli apicali, nelle stesse identiche posizioni, con gli stessi incarichi, senza responsabilizzarli a sufficienza, senza dare loro dei compiti a termine, e per termine si doveva intendere un termine entro cui dovevano essere dati dei risultati e messi a segno dei, diciamo, degli obiettivi tali da poter ritenere che il tale funzionario rispetto all'altro era più o meno valente e che comunque meritava la posizione che gli era stata attribuita dal politico, perché il politico a un certo punto, se non tira la linea politica, non è un politico. Certamente non possiamo farci guidare dai funzionari, certamente noi non possiamo regalare cariche politiche, e oggi dobbiamo invece prendere atto del fatto che anche le cariche politiche sono state regalate, perché purtroppo, a prova di smentita, siamo tutti qui consiglieri amici dell'MPA, abbiamo potuto rilevare che in consiglio comunale sera per sera c'è stato il vuoto, pochi funzionari presenti che avrebbero potuto rispondere meglio alle nostre interrogazioni, completamente assenti le cariche che abbiamo attribuito politiche, perché io non l'ho mai visto, forse non li conosco nemmeno, i componenti del nucleo di valutazione, potrei sbagliarmi perché magari non ho conoscenza di tutti gli uomini e tutte le cose. Non vedo, o vedo che sono sparite le cariche che abbiamo attribuito per gli altri compiti. Ho visto i revisori che l'ultima volta hanno fatto assolutamente cosa gradita e uno sforzo per poter esaminare il nostro emendamento, arrivati all'ultimo momento. Quindi vedo un cambiamento che non c'è. Noi rileviamo un cambiamento che non c'è. Sono stati traditi tutti i principi fondanti di questa amministrazione, che questa amministrazione si proponeva. Avevamo detto che il governo Giuca negli anni e quelli precedenti avevano travolto totalmente i partiti. Qui abbiamo ritravolto nuovamente i partiti, perché all'inizio era partita una azione di governo che vedeva l'MPA con un successo anch'esso strepitoso di 4.500 voti, quindi 4.500 nostri cittadini, se comprendiamo gli attuali tutti nell'MPA o precedentemente gli amici che invece appunto erano fondatori del movimento. Ma questi 4.500 voti sono stati traditi, perché a un certo punto il sindaco e l'amministrazione hanno inteso stringere rapporti personali anche con personaggi che sono stati eletti nelle file dell'MPA e continuare a proseguire un cammino, quindi tradendo il principio fondante che era quello, dialogo esclusivamente con i partiti. Personalmente posso dirvi che ho partecipato agli uffici politici, ma che l'ufficio politico non ha mai avuto nessuna valenza, tutto era stabilito, tutto era preordinato, ci siamo trovati a ratificare, solamente ratificare dei passaggi in Consiglio Comunale, vedi Cavalca Ferrovia, per uno spirito di maggioranza, di unità, abbiamo adottato degli emendamenti o dei maxi emendamenti perché la coalizione così diceva e quindi abbiamo sofferto, quando abbiamo partecipato all'azione di governo, di un male che oggi non soffriamo più. Oggi finalmente noi possiamo liberamente, rilevando quelle che sono le problematiche dei cittadini, mettere sul tavolo, sui banchi e attraverso il microfono e attraverso di voi esprimere quelle che sono le deficienze di questa amministrazione. E dico, questo gruppo politico, fin dalle prime battute, qualcuno tra i presenti, tra cui l'amico consigliere Gugliotto e l'amico consigliere Modica, partecipano anche alla commissione Polizia Municipale al Nona e Commercio, abbiamo portato avanti delle azioni che sono state pedissequamente travisate. Per esempio avevamo pensato di portare avanti un'azione che potesse avesse come fine ultimo di valorizzare la zona centrale, proprio questa zona qui, la zona del corso. Ebbene, avevamo portato avanti questa azione non in maniera strumentale come qualcuno che voleva tapparci la bocca probabilmente voleva far intendere, ma l'avevamo portato avanti non certamente ingenuamente, ma con un fine politico ben preciso, che era quello di dare voce a quelle che erano le realtà commerciali della zona centrale. Oggi il risultato è che quella voce fu messa a tacere, che i commercianti dicevano la loro e, ripeto, erano presi per persone strumentalizzate da noi. Oggi ci troviamo nella situazione che, anche per il Santo Natale, dove un corso dovrebbe essere non solo popolato di luci e di immagini natalizie, ma dovrebbe essere popolato prima di tutto da persone, il corso è completamente desolato e vuoto. I nostri concittadini li incontriamo nelle zone limitrofe di Modica, di Pachino e via discorrendo, ma a Rosolini neanche un'anima viva, perché qui l'anima viva c'è quando ci sono le messe e quando praticamente stasera mettiamoci c'è un comizio politico. È mai possibile che un paese possa vivere delle sue, praticamente dei suoi fantasmi, delle sue ombre? Questo è quello che l'amministrazione sta producendo. In tal senso avevamo anche pensato, di conseguenza a questa iniziativa, per esempio, di pensare di portare avanti una rivisitazione di quello che è il centro storico, il traffico nel centro storico. In questo è stato impegnato in prima battuta tutta la nostra commissione e proprio qualche tempo fa fece un passaggio stampa forte, perché aveva maturato nel frattempo un'iniziativa che lo vedeva, tra parentesi, anche sottoscrittore protagonista, il consigliere Gugliotto, il quale diceva sulla pubblica stampa, faceva delle osservazioni molto importanti, cioè diceva che fondamentalmente quell'azione di rivisitare il traffico del centro storico era stata attenzionata dalla nostra commissione, ma non nel rito dovuto, cioè era stato a noi fatto mostrato solamente una bozza di progetto e poi invece il nostro parere favorevole definitivo sul progetto finale non c'è stato, c'è stata subito l'attuazione che ha portato a un'attuazione disorganica, ha interessato delle vie che non erano e non sono neanche ora tali da poter essere definite vie di fuga. Ci troviamo con una via a Ferreri piuttosto che una via aprile piuttosto che una via gubernale, come vie tali da non poter accettare il traffico che gli si vuole, diciamo, propinare, proporre e via dicendo. Ci troviamo con una situazione di inadeguatezza totale che ci porta a ritenere, a concludere oggi, che c'è stato uno sciupio di decine di migliaia di euro per l'acquisto dei segnali, della segnaletica, quando il tutto poteva passare dal vaglio di esperti nel campo della viabilità, esperti tali che avrebbero potuto sicuramente adottare un piano di circolazione e una rimodulazione all'altezza della situazione. Così non è, quindi noi vediamo sempre questa amministrazione che annaspa in tutte le sue azioni, non vediamo un'organicità e un obiettivo colto neanche in questo caso. E osservava nuovamente l'amico Gugliotta che a un certo punto invece un'iniziativa importante che si potrebbe adottare, forse l'unica iniziativa valida di questa amministrazione, perché noi siamo pronti anche ad ammettere le validità, ma le riteniamo veramente esigue o quasi nulle, per esempio quello quando hanno adottato per il periodo dei morti la navetta per il trasporto anche di persone disabili o comunque anziane via dicendo al cimitero. E allora perché non riproporre invece una navetta che possa essere anche a pagamento e che possa portare con un minimo indicativo di biglietto, che possa portare qualcosa nelle casse del comune? Perché non adottare le aree di parcheggio a pagamento con le strisce blu, come noi in commissione con gli amici dell'MPA avevamo promosso, per portare dei proventi al nostro comune? Quindi questa maggioranza nei provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione è carente. Nell'ordinaria amministrazione commentiamo i servizi. E che cosa dobbiamo commentare? La nettezza urbana, dove praticamente un'amministrazione si intestardisce a voler portare a termine qualcosa che è avveniristico ancora per Rosolini, purtroppo, che è la raccolta differenziata. Per quanto sia una cosa di grandissima importanza, di grandissimo spessore, un provvedimento è, però non c'è lungimiranza neanche in questo, perché l'amministrazione si appresta a bandire una gara d'appalto per 1.400.000 euro, quando praticamente presunti rientri di questa gara d'appalto dovrebbero essere quello che è stimato 1.100.000 euro. Dov'è la lungimiranza di un'amministrazione che spende 1.400.000 perché rientri a malapena, diciamo così, un 80%, e non sarà così perché rientrerà il 50%. Ma dico, benedetto Dio, a un certo punto diciamo che questo provvedimento comunque costi quel che costi lo vogliamo adottare, ma lo dobbiamo bandizzare per bene, lo dobbiamo reclamizzare, e questo non si fa con i semplici comizi rionali. C'è stata una buona volontà, però non è andata a buon fine, perché mi risulta che il 50% della popolazione, forse il 70%, delle zone dove pilota, diciamo, dove è stata data vita a questa iniziativa, purtroppo pochi e nessuno fanno la raccolta differenziata. E allora perché avere questi eccessi di zelo quando poi non arriva il risultato? Con i soldi dei nostri cittadini. Vogliamo parlare ancora di tasse? Vogliamo parlare delle tasse che praticamente questa amministrazione e il sindaco continuano a dire non è colpa nostra? Sì, ma io sindaco, se so che non è colpa mia, perché un commissario può avere applicato sull'acqua piuttosto che sulla nettezza urbana un 50% più un 30%, quindi un 80% complessivo di rialzo delle tasse, dovrò pensare anche che ci devono essere dei rimedi successivi. Non posso continuare a piangermi addosso, Giuca ha fatto un mare di danno, il commissario altrettanto, e tu cosa fai in tutto questo? Pensi di fare risparmiare la cittadinanza quando praticamente la gente fa le file all'ufficio tributi e non riesce a capire perché siano così tanto aumentate e ti rimostra che non è in grado di pagarle? Qual è il tuo provvedimento? Cioè, è mai possibile che non ci sia una differenziazione nei, per esempio, rifiuti urbani tra un'abitazione e per esempio una piccola bottega, o una piccola bottega e un grosso centro commerciale? Io so che andiamo a metri quadrati, applichiamo una tassazione che potrebbe essere diversamente applicata se invece di essere rivolta al metro quadro del tale edificio fosse applicata all'efficienza del servizio. Io so che mi trovo in uno studio legale, ma che produce solo carta, vi faccio un esempio personale, dico ma questo vale anche per una bottega che produce magari solo piccole frattaglie, e si trova a pagare cifre enormi, esose, che oggigiorno incidono sulle tasche della gente, perché la gente è arrivata con l'acqua alla gola. Stasera hanno aggredito Berlusconi in piazza Duomo, mi dicono, a Milano. E questo è un sintomo gravissimo, perché significa che la gente ormai non ha più pazienza di aspettare i politici che non danno risposte. Quindi io non dico che il governo Berlusconi si sta sforzando, noi lo condividiamo, noi siamo con lui, ma dico È possibile mai che nel nostro piccolo Arrosolini continuiamo a commiserarci e non troviamo soluzioni? Io soluzioni non ne vedo. Vedo Rosolini mal addobbata, vedo uno sforzo di 20.000 euro che non serve a niente, perché Rosolini ha una via, io non riesco a capire come si possa illuminare una via decentrata rispetto al centro storico, e mi devo trovare un centro storico e un Corso Savoia che sono penosamente addobbati, anzi non addobbati. E allora dico, gli sforzi nella direzione giusta. Quindi parlavo di viabilità e invece mi rendo conto che invece di spendere nei segnali avremmo dovuto spendere la manutenzione delle strade. Ci troviamo delle strade in condizioni di totale dissesto, di polvere, di buche in una città, ci sembriamo nel terzo mondo. Allora penso che un atto di responsabilità da parte di questa amministrazione andava fatto. Il primo pensiero che doveva avere è avere un buon rapporto con questa forza politica che si è sempre rapportata in maniera, penso, consona e dovuta. Se ci sono state dei disguidi anche a livello personale con il nostro deputato, io penso che non erano né utili e né sufficienti per poter determinare una frattura come è stata determinata. Abbiamo fatto ridere la cittadinanza, hanno fatto ridere la cittadinanza, perché noi i recuperi li abbiamo adottati, ci siamo trovati a Catania, ci siamo trovati a Palermo, in tutti i modi abbiamo tentato di ricucire, hanno fatto ridere una provincia, hanno fatto ridere una regione. E mi interrogo come sia possibile che dei deputati, senatori e via discorrendo, ero io presente con il nostro deputato in alcune riunioni, come è possibile che prendono, praticamente adottano dei documenti sottoscritti, autografi da loro, con degli impegni ben precisi di far rientrare la situazione di Rosolini per il bene della città, noi diciamo sempre, e questo non accada. Com'è possibile che l'onorevole Bufardeci piuttosto che il senatore Alichiata per il PDL prendano delle responsabilità che poi non portano a termine? Dove è stato mai l'azzeramento di questa giunta che poteva far sì che iniziasse un dialogo? Qualcuno pensava che i sottoscritti consiglieri comunali qui presenti fossero a tal punto prezzolati forse da abboccare a una trattativa personale, non è così. Per chi è stato, quelli qua presenti sono rimasti monolitici, uniti, e ci troviamo qui praticamente a dover fare l'opposizione rispetto a una città che ha detto governate, perché questo è quello che è successo. Quindi la gravità dei fatti a Rosolini, che sono accaduti a Rosolini, che poi hanno avuto appunto riflessi provinciali e regionali, e ci potrà dire qualcosa sicuramente l'onorevole, dico, sono tali da portarci a ritenere che oggi noi impropriamente siamo stati messi alla porta, e oggi comunque noi non ci esimiamo da fare il nostro compito, che è quello appunto degli oppositori. Con rammarico, ma sicuramente questo non significa, ripeto, che non abbiamo abboccato a provocazioni e che non abboccheremo mai, perché la nostra intenzione di ritornare eventualmente nell'amministrazione, quando fu, non più oggi, non ci sono più le condizioni, era quello di rivisitare veramente tutto il patto elettorale. Qualche tempo fa eravamo ancora in tempo, potevano esserci le condizioni per riparlare di capi servizi, per riparlare di tante belle cose e per quindi ritornare in merito, non con le due nomine degli assessori che erano state stromessi, che per noi poteva essere un trauma, lo è stato e via dicendo, ma fino a un certo punto, perché il bene della città significava riorganizzare tutta la cosa. Oggi noi la vediamo a rotoli la cosa, e come ultima battuta vi voglio dire che l'ultima vicenda che ci ha interessato in maniera triste è quella di pensare che noi puntiamo a riattivare un servizio come l'asilo nido, che lo ritenevamo ancora importante, e vogliamo vedere, perché la sfida l'abbiamo lanciata, in che tempi lo riattiveranno, se stabilizzeranno, gli abbiamo fatto prendere un impegno chiaro in Consiglio Comunale al Sindaco, se stabilizzeranno tutti i 26 componenti dell'organico di questo asilo e via discorrendo, e questo noi li abbiamo sfidati, vediamo se riusciranno. Nel contempo noi abbiamo invece visto mettere in atto l'ultimo atto, che è stato quello della nomina o della proposta di nomina del direttore generale. Sulla questio, sul nominativo, nella maniera più assoluta, qua parliamo della figura del direttore generale. Che esigenza ha oggi Rosolini, oppure è prioritaria rispetto ad altre esigenze questa del direttore generale? Riteniamo noi di no, assolutamente, perché è un aggravio di spese che poteva essere benissimo sobbarcato nella persona e nella figura del segretario generale, che l'ha rivestito fino ad oggi con un aggravio di appena 13.000 euro l'anno. Quindi bastava questo. Quindi tutti questi grandi esperti, tutte queste grandi esigenze, in tal senso in questo momento questo paese non ha. ci voleva un atto di responsabilità che questi signori, con un piano ben precostituito, perché di questo si tratta, diciamo le cose come stanno, c'è stato un piano precostituito della PDL che ha ritenuto di portare avanti questa amministrazione avvalendosi anche della spalla dei dirigenti provinciali e regionali, che hanno pensato e pensano ancora di poter fare sbarcare il lunario a questo paese senza la collaborazione di questo gruppo politico, senza la collaborazione di un deputato di zona, buono o cattivo che sia, sempre deputato è, questo io mi riferisco alle loro valutazioni. E quindi questa è la triste vicenda di un paese che sta facendo, e proprio concludo, che sta facendo quasi, e questo lo dico sempre con rammarico, quasi rimpiangere i tempi del sindaco Giuga, perché quando sento dire alla gente che rimpiange questo sindaco Giuga, mi rammarico fortemente, non perché la valenza di quella bisogna essere obiettivi anche lì, più o meno di quel governo, le conosciamo, le fatte e le male fatte, però è grave che un governo che doveva portare la novità e che doveva portare questo paese in collaborazione col suo deputato ad essere un fiore all'occhiello della provincia, sta riuscendo questa maggioranza a portarlo invece alla berlina di tutta la provincia e forse anche di tutta la regione, perché ormai ci nominano poco. Io ho concluso, gli amici consiglieri, non so se vogliono aggiungere qualcosa in particolare su dei punti che hanno analizzato.
Certo.
Volentieri, conclude il deputato.
Sì, volevo fare un brevissimo passaggio. Intanto mi complimento con il collega consigliere incatasciato perché ha fatto una disamina del... Sì, e purtroppo è questa la mia voce. Volevo appunto complimentarmi con il collega consigliere incatasciato per la disamina chiara, lucida del momento politico trascorso e attuale. E, al tempo stesso desidero fare un piccolo appunto, perché mi sto ritrovando io un volantino qui davanti a firma il Movimento per l'Autonomia, dal quale ritengo sia doveroso da parte mia dire che non ne condivido né i contenuti né le finalità. Io non l'ho condiviso questo documento, Pippo, c'è una diversità di opinioni che bisogna rispettare, Pippo.
Ma non è questo il posto dove tu puoi dire queste cose.
Ma perché io...
No,
Pippo. Perché non lo posso dire? No, ma sei, forse è diverso, è diverso, forse devi essere un bambino più moderato nei termini, Pippo, non è un problema di sensibilità, è un problema che io non ho condiviso questo volantino. E tu lo sai che io non l'ho condiviso. E allora sto dicendo e sto... No, se non lo fomeno, se non lo condivido, perché ritengo che ci sia anche la mia firma qua. E io voglio precisare, io appartengo al Movimento per l'Autonomia. Mi sono dichiarato in questo senso e ritengo, in qualità di consigliere del Movimento per l'Autonomia, fare questa dichiarazione, non devo fare altro.
Possiamo sapere quali sono le cose che non condivido?
Non condivido il documento per intero.
Allora, continua, è la conferenza stampa, appunto, vabbè. Portare il partito alla conferenza stampa, poi ci sono osservazioni più o meno gradite da una all'altra, ma non è il momento. Io penso che tutti devono esprimere qualcosa.
Io credo che questo gruppo oggi ha un solo obiettivo, quello di una opposizione costruttiva per questa città. Dimostriamo questo. Poi tutti i documenti sono altre cose. Corrado non è d'accordo, c'è chi è d'accordo, giusto? Però questo gruppo oggi ha un solo obiettivo: l'opposizione costruttiva per questa città, e argomenti ne abbiamo avuti e ne avremmo. per contrastare questa amministrazione. Grazie.
Continuiamo la nostra iniziativa, questa conferenza.
Perché se andiamo su...
Io rammarico di questa situazione, perché non pensavo che alla fine, come si dice, i panni sporchi li dobbiamo lavare qua, ma non nella sede opportuna, perché questa non è una sede opportuna, questa è una conferenza stampa che si deve chiarire le situazioni attualmente, com'è il partito nei confronti dell'amministrazione attiva. Ma le cose queste qua lasciamolo perdere, poi le discutiamo fuori in modo più chiaro e più semplice, così diamo scandalo più chiaro. Guarda, io mi dispiace, quella tua come? Sì, ma io sono d'accordo che non ci doveva essere.
Che se io ritengo che in ogni movimento, in ogni partito, ora
sì, che... è inutile, possiamo fare anche a me, perché in effetti qua.
Siccome ci diciamo anche i giornalisti vengono con questo documento, io ritengo firmatario se non faccio.
L'ha fatto l'onorevole, si è preso la responsabilità lui come momento perché fa parte del movimento, ma non dei consiglieri comunali, questa è una cosa sua personale, perché in effetti tu lo sai che noi abbiamo chiarito col deputato che non dovevamo noi firmare nessun documento, e non, lui l'ha fatto perché in effetti è giusto che lo faccia, come lo potrà dire stasera. Questa, no, io ripeto, Corrado, chiarisce.
Io voglio dire solo che concordo in pieno con quello che ha detto il collega Pippo Incatasciato e basta, per il momento non voglio aggiungere altro.
Beh, mi ne assumo la responsabilità in dote del documento che ho fatto, ne farò anche altri, perché l'opposizione o si sa fare o non si sa fare, l'opposizione va fatta e soprattutto nei consigli comunali. Che è il luogo più adatto per poter fare opposizione, cosa che io finora non ho visto, e prendo atto, bene, a parte lo sforzo del consigliere, del coordinatore Incatasciato, ma la vera opposizione l'avremmo dovuta fare molto più forte in consiglio comunale, e questo che lo ribadisco, che faremo, saremo molto più propositivi in consiglio comunale nella sede più naturale del civico consesso. Quando all'inizio io ho detto che il vero problema non è il nostro comportamento in questa città, il vero problema è altro, perché c'è un gruppo che ha governato questa città da 40 anni e c'è un gruppo storico che vuole continuare a governare questa città. Noi eravamo degli elementi scomodi che a tutti i costi dovevamo andare fuori, o a consentire tutto e per tutto quello che questi imponevano, oppure la strada era quella che avrebbero trovato il filo di lana caprina per poterci fare fuori, e così è stato. Noi non abbiamo acconsentito a queste cose. Il gruppo storico è fatto dal professore Licitra, dal professore Guastella, un imprenditore di questa città che ha sempre costruito e appaltato l'80% delle opere pubbliche in questa città, e di un politico che ha affiancato questa gang. Questa è la gang storica che c'è stata da 40 anni a questa parte. Lei lo sapeva, se lo sa a me, ancora, io lo ratifico. Me ne assumo tutte le responsabilità di quello che dico. E me ne assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Oggi hanno trovato un uomo molto debole, incapace, incompetente, nella figura di questo sindaco. Lo stanno utilizzando. Caparbiamente stanno riuscendo a utilizzarlo per portare avanti progetti che appartengono a questo gruppo. Basta pensare che la scuola media da me appaltata come appalto concorso nel 1990-92 fu appaltata per 4 miliardi di euro, per 4 miliardi delle vecchie lire. Oggi questo cantiere è ancora aperto a distanza di 12 anni e questa scuola è attualmente è costata qualcosa come 10 miliardi di euro, 10 miliardi delle vecchie lire. Una cosa che è fuori legge, abnorme, non ha nessuna considerazione, insomma è una truffa. Ancora non contenti di questo, mi avevano, io da assessore ai lavori pubblici, mi avevano portato sul tavolo un'altra perizia di 300.000 euro circa, io non l'ho voluto votare. È da lì che nascono le discordie. Successivamente dico io al sindaco, perché paghiamo 108.000 euro al mese alla Meridiana? Quando la Meridiana determinati servizi non li esplica e sempre paghiamo 108.000 euro. Il sindaco non ha mai risposto a questa mia domanda. Forse c'è qualcuno che si prende la mediazione, forse, potrebbe, ma di questo si tratta. Il sindaco non ha detto niente perché gli è imposto di dire non dire niente, non parlare, non rispondere. Non ha mai risposto, l'ho detto anche attraverso il giornale, voi lo sapete. Sempre è stato pagato 108.000 euro, nonostante determinati servizi mensilmente o per mesi interi non venivano rivolti. La spazzolatrice mesi interi non funzionava, il comune pagava sempre 108.000 euro. Hanno fatto la masseria, padre, figlio e mamma, fratello e fratello, cognato e cognato. Quella è una masseria, deontologicamente, politicamente non è consentita, non ha nessuna approvazione per essere definita una struttura politica o un'amministrazione. Questo è grave, è pesante. Io farò nei prossimi giorni anche una lettera al signor Perretto perché se può intervenire su questo. Sto facendo anche un disegno di legge su questo. Così come c'è una legge per il sindaco che non può mettere, non può nominare parenti di primo, secondo e terzo grado, vale anche per gli assessori e per i consiglieri comunali questa legge. Non è assolutamente... L'ho già presentata questa legge. Se vedete il mio sito all'Ars vedete che questa legge è stata presentata. Stanno operando, vero che noi in Consiglio Comunale votammo la variante al piano regolatore, ma quella variante ci fu detto che serviva per bloccare le somme, ma quel cavalcavia loro non lo condividevano nemmeno loro, perché il cavalcavia in quel posto era un pugno all'occhio, non poteva essere, quella cavalcavia è una truffa a tutti gli effetti, e vi dico perché. Il cavalcaferrovia, 40 anni fa, aveva una logica, c'erano 300 carretti, se vi ricordate, c'erano il passaggerello stava chiuso per un quarto d'ora, 20 minuti, e c'era veramente l'esigenza allora, i tempi sono cambiati oggi, quel cavalcaferrovia lì non può essere, non sorgerà, perché se loro pensano che l'hanno vinta hanno capito male. Io farò ricorso al TAR, chiederò la immediata sospensiva e ricorrerò anche al CCA. Il cavalcavia non si può fare perché quel cavalcaferrovia disturberà anche te, la tua casa dove abiti, che abiti qui vicino, perché l'inquinamento acustico, l'inquinamento atmosferico e la devastazione che la città viene spaccata in due, in quel ponte, quello boblio messo lì che è inconsistente sotto tutti gli aspetti. Il cavalcaferrovia oggi va fatto dallo svincolo dell'autostrada all'antica Magina, si può quella bredella che collega quello scempio che c'è. Questo noi non lo possiamo dare in eredità, io non me la sento, se ci riusciranno lo faranno, ma io sempre mi impegnerò e mi difenderò perché questo cavalcaferrovia non verrà mai fatto. C'è il consenso anche di questo sindaco perché deve dire sì al cavalcaferrovia, non perché lui lo condivide oppure che ha capito se serve o non serve. Lui deve dire sì, quel cavalcavia. Questa amministrazione è circondata di malfattori, potete scriverlo tranquillamente, e ci sono malfattori. Vedeteli uno per uno, sono dei malfattori. poco interessa se una persona fisica ha avuto degli impedimenti nella sua vita, per avere una denuncia di pena pecuniaria o di qualche altra simile, ma questi sono dei malfattori in tutto e per tutto. Questa amministrazione ha fallito nella raccolta differenziata, questa amministrazione ha fallito nei servizi alle famiglie, le famiglie non hanno servizi, sono esente da quando è iniziato l'anno scolastico, le famiglie non sono tenute in considerazione, non hanno i servizi per i propri figli. La città è sporca, non abbiamo visto nessun cambiamento, così come era prima ora è peggio. Le strade sono in uno stato disastroso, vedete la via Manzoni in come è ridotto, dopo un anno questo sindaco non si preoccupa di almeno le strade più importanti di poterle sistemare, per dire la via Manzoni, ce ne sono tantissime altre. Hanno operato a una cosa molto grave, gravissima per i nostri concittadini, il declassamento della zona da R3 a R2, mettendo a repentaglio la vita di tanti cittadini. Vi siete scordati per caso nel 2003, quando alcune persone vennero recuperate con l'elicottero per salvarli? Vi siete dimenticati che laddove nasce la rampa di questo nuovo ferrovia c'era 3 metri di acqua? E lì in quel posto c'erano oltre 2 metri di acqua. Allora, non solo c'è l'incapacità, non solo c'è l'incompetenza, ma c'è anche la strafottenza di questa popolazione, se ne fregano di questa popolazione, dei propri concittadini. Hanno pagato una fattura di 41.000 euro, una fattura che non andava assolutamente pagata, di servizi che non competevano questo comune, una fattura che 10 anni fa Giuga non ha voluto pagare. Dopo 10 anni la vanno a rispolverare perché c'è il compare di un assessore che si è interessato, li ha obbligati e hanno pagato questa fattura. E dico di cosa si tratta: un paziente, un demente, viene ricoverato in una casa di cura di Rosolini, uno di Siracusa che viene ricoverato in una casa di cura di Rosolini e spetta al comune di Rosolini pagare questa cosa. Ma che c'entra il comune di Rosolini? Hanno pagato questa fattura, questo servizio. Ma siamo poveri alla guerra. Hanno pagato, Giuga non l'ha pagato mai per 10 anni. Lui l'ha pagata, l'hanno pagata e l'hanno anche liquidata. E poi parla. La prima cosa che ha fatto questo sindaco, ha pensato alla misericordia, un contributo di 50.000 euro alla Commissione, l'ha fatto presiedere a me. È la prima cosa che ha fatto. Ma io voglio dire, questa misericordia non paga affitto di locale, non paga energia elettrica, non paga personale perché di personale tutto volontariato, l'ambulanza gliela regala la Banca Popolare di Pachino o l'altra banca quante altre. E che cosa? Tutte queste spese, tutte queste risorse dove vanno a finire? Forse fanno beneficenza, io non lo so, può darsi. Allora siamo in una situazione molto grave. Un sindaco moralista ma senza morale, perché un sindaco che si proclama cattolico e dice di avere alta moralità, dico che questo sindaco è amorale. Chiudo dicendo, ringrazio i consiglieri comunali qui presenti tutti, ringrazio anche il coordinatore per quello che fa, per l'impegno che mette per l'MPA di Rosolini, e credo che se si è mossa qualcosa a Rosolini l'abbiamo fatto solo noi. Questo sindaco è anche bugiardo e mascalzone quando dice di avere portato il finanziamento dei Pippi a Rosolini. Il finanziamento dei Pippi a Rosolini è una nostra creatura, una mia creatura. Io ho portato i 4 milioni e mezzo di finanziamento, li ho portati io. E non si permette di dirlo un'altra volta, perché non lo so se lo prenderei a schiaffi, perché dice cose che non sono vere. Il finanziamento dei Bippi li ho portati io, loro non sono in grado di portare una lira, finora non hanno portato nemmeno una lira. se sono arrivati 2,5 milioni di euro di finanziamento per il dissesto idrogeologico, già col decreto in mano, nelle casette comuni, li ho portati io per andare a risanare la zona alta di Contrada Granati. Quel finanziamento lo porto io. Allora, se in questi 18 mesi in questa città sono arrivati dei finanziamenti straordinari per 7,5 milioni di euro fuori cassa, li ho portati soltanto io e questo gruppo che si impegna a lavorare. Loro non hanno portato un centesimo, loro cercheranno di fare affari. Grazie.
È chiaro che una conferenza stampa ha, appunto, è giusto, anche una doppia finalità di instaurare un dialogo, quindi non perché fuori c'è un comizio, noi... No, non perché fuori appunto c'è un comizio, noi stiamo facendo comizio, la nostra iniziativa si differenzia da quella che stasera ha inteso portare avanti l'opposizione originaria a questa amministrazione, proprio perché abbiamo voluto dare un taglio di dialogo con i giornalisti. È chiaro che hanno l'esigenza poi di sentire anche il comizio. Prego. A voi. A voi, sì, a tutti, fate. Tutto
quello che ho detto. Una cosa positiva del sindaco Savarino, per esempio il patto di stabilità, come giudica?
Allora, il patto di stabilità nasce soltanto dalla nostra ferma posizione in amministrazione. Noi abbiamo, se oggi c'è il patto, questa amministrazione sfiora il patto di stabilità, sì, forse questo lo deve a noi, perché noi abbiamo bloccato tutti gli sprechi. Loro avevano paura di noi, che noi non le facevamo fare sprechi. Perché non si è fatto il direttore generale per 1,5 anni? Perché l'abbiamo bloccato noi. Perché lui voleva fare il direttore generale già l'indomani mattina. Il direttore generale, ricordati che costa 50.000 euro l'anno. Tranne che non ci va un pezzaro e si fa pagare 300 euro al mese. E poi non sarà nemmeno un direttore generale alla fine. Giusto. E poi ha detto, dice bene il dottore Gugliotta, che poi domani fa una causa al comune e chiede il risarcimento danni e la retribuzione del minor dovuto o il maggior dovuto per servizi espletati. Allora, certo,
giusto, è stato strutturato, pare che sia stato strutturato.
Poi un'altra cosa importante, io ho portato con me a Palermo il dottore medico comandato, il dottore medico fa risparmiare altri 50.000 euro l'anno al comune, perché lo paga la regione, era dipendente della regione comunale, è stato comandato come mio primo collaboratore a Palermo, nei miei uffici di Palermo, ed è pagato dalla regione, il comune risparmia altri 50.000 euro l'anno. E se noi mettiamo che io per 1,5 anni, per 18, per 12 mesi, 13 mesi, quando sono stato in amministrazione, non ho preso una lira, perché non mi compete prendere una lira, abbiamo fatto risparmiare altri 20.000 euro l'anno. Allora noi abbiamo portato sicuramente, col nostro modo di fare, con la nostra impostazione, un risparmio di 200.000 euro all'anno a questa amministrazione, che ora questa amministrazione li sta riprendendo, sta tornando a risparmiare. Noi abbiamo fatto risparmiare a questa amministrazione, con la nostra presenza, oltre 200.000 euro l'anno.
Mi puoi anche dire che volevamo il dimezzamento delle responsabilità di servizio?
Poi sta continuando a fare responsabile di servizio, li sta aumentando, ma che cosa sta facendo? Ma perché gli viene imposto da determinati soggetti? Perché il professore Guastella deve aiutare a questo, perché Dino Di Rosolini deve compensare quest'altro. Ma che cosa è? Non l'avete capito che è una testa di legno messo lì? Che non ha capacità di imporsi e di governare questa città come è giusto essere governata. Io per lui ero lì uno spauracchio, perché non gli facevo fare le cose fuori dalla normale amministrazione. Significava sprechi. Questi gli obiettivi. Lui non ha risposto mai quando io gli dicevo perché questa fattura sembra viene pagata 108.000 euro quando questo servizio non è. Dice che chi lo si piglia senza lia. E lui deve stare zitto, sennò chi dovrebbe dire un consigliere. Dice a te, perché non risponde? Perché non ha voluto mai un confronto con me pubblicamente per dire alla gente perché ci ha buttato fuori? E ha commesso una grande infamia al consigliere Di Pietro. Un'infamia. Che un consigliere comunale, uno dei più eletti al consiglio comunale, si dimette perché lui lo vuole assessore e poi lo manda a casa, lo revoca. E quella è un'infamia. Così come gli ha detto il presidente Lombardo, lei è un infame, gli ha detto il presidente Lombardo. In faccia gliel'ha detto. lui è un pesce di brodo a tutti gli effetti. No, non mi calmo, io il mio modo di agire, perché sono sereno, lucido e sereno, tranquillo.
Allora, io devo notare due cose. E parla del berlusconismo, riguardo di questo signore, non state facendo diventare martire.
Stiamo facendo diventare?
Martire. E poi, una cosa, nel tentativo che lei ha esposto, questa città non è un disastro. È peggio di un disastro.
Ah.
Non c'è né capo né coda. Non sappiamo da dove iniziare.
Non sanno da dove iniziare.
Scusate, un'altra cosa, quello, ripetendo a quello che hai detto te,
sì.
Perché quando diciamo questa cosa non funziona, l'opposizione deve dire esattamente come la fare di loro. E questo lo dobbiamo fare.
E lo abbiamo fatto. Nell'occasione, professore, chiedo scusa, nell'occasione dell'ultimo Consiglio Comunale, noi non solo avevamo criticato l'azione di non aver rinnovato, per esempio, il servizio dell'asino nido, ma ne avevamo dato pronta soluzione. Addirittura, andando a recuperare i denari, se non nei capitoli indicati, che erano riferiti agli immobili e via dicendo, anche nei nostri emolumenti, nello stipendio di noi amministratori, perché siamo pronti a rinunciarlo, ma non nel vero senso della parola, non strumentalmente come intendevano loro, e hanno iniziato a fare invettive contro di noi dicendo che siamo populisti, che siamo demagoghi. Non è così, perché siccome percepiamo un non nulla, quel non nulla noi siamo pronti a metterlo a disposizione della popolazione, perché la politica siamo in grado di farla anche solo per passione. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare, e non lo vogliamo lanciare, ripeto, in maniera strumentale. Quindi noi non solo avevamo detto la deficienza, ma anche il rimedio. Un amministratore non può far fare un bando ai genitori per praticamente stilare una graduatoria affinché questi genitori possano portare i loro bambini a questo asilo nido, lo fanno fare a maggio e ci troviamo a settembre senza che praticamente questo bando abbia un seguito. La gente si era creata l'affidamento che l'asilo nido partiva. Questi oggi ci raccontano che ormai è troppo tardi. Allora ormai è troppo tardi, lo devi dire a te stesso, e devi pensare che il rimedio che stiamo dando noi in ultimo è pur sempre un rimedio, ma lo avevamo dato, professore. Si sono attaccati alla legge, dice non si può fare. Non si può fare. Se si può chiamare delinquere, lo sto dicendo lei, se si può chiamare delinquere non lo so. Io mi affermo, mi prendo la responsabilità di quello che ho detto. Poi se sono in una situazione delinquere non lo so, saranno eventualmente altri.
Vabbè.
Ma la magistratura legge i giornali tutti i giorni, ci saranno i magistrati, se hanno interesse ci sono, che leggono i giornali, noi denunciamo pubblicamente.
Sono soddisfatto per la
Grazie a voi tutti.